Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Genesi, capitolo 21, versetto 1 al 7. L'Eterno visitò Sara come aveva detto, e l'Eterno fece Sara come aveva annunziato. E Sara concepì e partorì un figliuolo ad Abramo quando egli era vecchio, al tempo che Dio gli aveva fissato. E Abramo pose come Isacco, nome Isacco al figliuolo che gli era nato, che Sara gli aveva partorito, e Abramo circoncise il suo figliolo Isacco all'età di 8 giorni, come Dio gli aveva comandato. Ora Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il suo figliolo Isacco, e Sara disse: «Il Dio mi ha dato di che ridere, chiunque l'udrà riderà con me». E aggiunse: «Chi avrebbe mai detto ad Abramo che Sara allatterebbe figliuoli? Perché io gli ho partorito un figliuolo nella sua vecchiaia». Signore, ti ringraziamo per la tua bella e potente parola. Signore, ti chiediamo soprattutto la salvezza di ogni bambino, ogni bambina, ogni figlio, figlia. Signore, ti chiediamo che nessuno di essi si perda, se non che tenga la bella opportunità di conoscerti come Salvatore e Signore delle loro vite. Signore, ti chiediamo che come genitori possiamo stare attenti, Signore, ad aiutare che questi bambini ti conoscano. In Cristo Gesù. Amen e amen. Vi voglio parlare, fratelli, oggi sul tema il compito più importante di una madre. Fra le molte attività delle cose che una madre fa e deve fare, che sono molte buone, come l'alimentazione, l'igiene, la salute, la cura, gli studi dei figli e tante altre cose molto buone, ce n'è una che non si può lasciare di fare, che questo figlio o questa figlia possono avere la grande opportunità o l'esperienza di essere nati di nuovi, o in altre parole avere la sicurezza della salvezza. Il Signore ha detto in un'occasione che gioverà l'uomo se dopo aver guadagnato tutto il mondo perde l'anima sua. Un padre e una madre cosa guadagnerà del fatto che il suo figlio si è disimpegnato nella società, che ha avuto vittoria, che ha avuto successo in molte aree della vita, se quando morirà l'anima sua si perderà? Pertanto ogni genitore dobbiamo pensare molto chiaramente che se un figlio non ha la salvezza in Cristo, non abbiamo compiuto il nostro compito principale ai genitori. Un padre e una madre deve preoccuparsi per la salvezza dei propri figli. In primo luogo, fratelli, voglio che analizziamo l'importanza di poter condurre i figli al miracolo della nuova nascita. Questo non si può confrontare con nessun'altra azione di bontà e di amore che possiamo avere verso i figli. Difatti vediamo qua come il miracolo della maternità nella vita di Sara e di Abramo come genitori, vediamo come è stato realmente sorprendente, però ci sono stati dei fattori negativi che si sono presentati come delle barriere, però vediamo come hanno potuto essere superati. Quando esistono alcuni problemi nella vita, solamente nelle mani di Dio questi problemi si possono convertire in grande opportunità affinché possa crescere e maturare la parte spirituale e dell'anima della nostra vita come genitori. Per quello vediamo qua alcuni fattori negativi della maternità di Sara. In primo luogo l'ostacolo della sterilità. Quando Sara si è unita ad Abramo, aveva il desiderio sicuramente come tutte le donne di essere madre, però passavano gli anni e questi figli non venivano, e non solamente si è resa conto che c'era sterilità in lei, se non che si è aggiunta la frustrazione perché la prova continuava durante molti e molti anni. Chissà, io mi immagino che chissà come stavano attenti, come stavano in ansia di vedere se Sara restava incinta, però questo non succedeva mai, e a tutto questo si aggiungeva la mancanza di speranza, perché già avevano raggiunto possiamo dire la vecchiaia. Sara già aveva 89 anni, Abramo 99 anni. Dio aveva fatto la promessa, però il compimento di questa promessa sembrava non arrivasse mai. Però all'anno 89esimo di Sara, Dio gli dice che fra un anno ella avrebbe dato a luce un figlio. La vecchiaia era un ostacolo alla maternità, però la domanda è: perché alcune volte padri e madri hanno esperienze così difficili e devono lottare contro tante difficoltà? Perché alle volte uno si chiede: sto soffrendo per questo e sto soffrendo per quest'altro, che insegnamento mi può dare questo? Quando la prova è stata superata, si comincia a vedere realmente alcuni fattori positivi di tutto questo, ed è uno di questi è l'aumento della spiritualità in noi, e questo lo vediamo al momento della nascita di Isacco. Quando questo succede, c'è un miracolo al di fuori di ogni tempo e ogni capacità umana. Per loro è stata una sorpresa, un'allegria, è diventato il motore nella loro vecchiaia per andare avanti con animo nel miracolo della vita. E questo ha fatto che il loro amore verso Dio si ingrandisse ancora di più, e la fede loro si sviluppasse di più, e questa fede cresceva, specialmente vedendo questo bambino che era davanti a loro. E certamente anche nella vita di Sara tutto questo è successo. Sara, che un anno prima si aveva riso alla promessa di Dio. Vi voglio dire questo, cari madri, cari padri, che se state soffrendo per alcun problema nella vita dei vostri figli, quando vedrete il miracolo che Dio farà in loro, la vostra fede e il vostro amore verso Dio crescerà ancora di più. E non solamente questo, se non che avrà una gratitudine e una felicità fuori del comune verso di Dio. Dice nel versetto 6: e Sara disse: Dio mi ha dato di che ridere. Quanti di voi vorreste ridere come Sara? È troppo bello quello che mi sta succedendo. Una gratitudine, una felicità fuori del comune verso Dio. Era necessario questo ampliamento spirituale dei padri, perché questo bambino aveva bisogno di essere allevato con queste virtù, perché in questo bambino c'era una visione di Dio importante per tutta l'umanità durante tutta la storia, perché questo non era solamente un bambino, se non che questa era una nazione che avrebbe portato a galla la verità. Sarebbe stata la nazione più importante dal punto di vista spirituale sulla faccia della terra, che è la nazione ebrea, perché Gesù ha detto: la salvezza verrà dai giudei. Allora doveva essere allevato questo bambino con molta gratitudine, con molta felicità, con molto amore. Per questo era valsa la pena di aspettare tutta quella grande parentesi, perché era necessario che la fede crescesse di più, che l'amore crescesse di più, che la felicità crescesse di più. E oltre a questo, pensate cosa deve essere successo nella vita di questo matrimonio fra Sara e Abramo, questi due anziani abbracciati, amandosi ancora di più. C'era una maggiore integrazione fra di loro, però anche l'amore verso questo bambino. Mi immagino che ha dovuto essere una cosa così grandiosa, un amore così grande per lui. Ci sono molti genitori che hanno avuto i loro figli, però specialmente nel peggiore dei casi, che non li hanno amati, li hanno rifiutati, li hanno abortati o abbandonati negli ospedali o nel campo, in qualche luogo. Bambini che sono stati trovati nella spazzatura, mangiati dalle formiche, cose orribili che sono si sentiti in questi anni, che si sono viste nella televisione, cose fuori da ogni compassione e amore umano. In questo caso di Abramo e Sara l'amore era così grande, era così pieno di passione, e dovevano curare il loro figlio, discepolarlo. Per questo, cara madre, caro padre, quando arrivi Quando arriva un miracolo nella vita di uno dei vostri figli, dovete sapere questo, che Dio ha qualcosa di speciale per ognuno di loro. Se ancora non avete la risposta che state aspettando, è perché Dio sta aumentando la porzione spirituale d'amore in voi, affinché possiamo andare più avanti in amore, in gratitudine, affinché quando arrivi quel miracolo possiamo dare tutto quello che è cresciuto nel momento dell'aspettazione, affinché quella vita che verrà riceva la porzione necessaria per poter maturare. Questo mi ricorda il caso di una famiglia, se mi ricordo bene, verso il 1860, si racconta il caso di una famiglia composta da genitori e 16 figli. Una famiglia molto, molto abbondante. 16 figli. Il padre di tutti loro era un pastore. Un giorno, o meglio, una notte, la loro casa si è incendiata. Tutti sono scappati fuori. Però, siccome erano tanti figli, la madre ha avuto difficoltà a sapere se tutti erano usciti. E quando sembrava una classe di scuola domenicale, tutti questi figli che aveva. Se ne mancava uno, sembrava che non ne mancasse nessuno. Allora la madre ha cominciato a contare se c'erano tutti e si è resa conto che il più piccolo di tutti, Giovannino, non era uscita di lì, non era uscito dalla casa. Allora questa madre ha cominciato con suo marito a gridare per svegliare il bambino, perché già non potevano entrare nella casa perché il pian terreno era già tutto incendiato, e pregavano e gridavano: Giovannino, svegliati, Giovannino, svegliati. Ma Giovannino, nonostante tutte le grida della gente, non si svegliava. Hanno cominciato a pregare più intensamente: Signore, sveglia Giovannino, che non muoia. E al momento il bambino si affaccia al balcone del secondo piano. Suo padre gli ha detto: lanciati che te prenderò nelle mie braccia. E quel bambino è caduto nelle braccia del padre. Però la madre ha detto: se Dio ha salvato questo bambino dalle fiamme, è perché ha qualcosa di speciale per lui. Perciò gli dedicherò più tempo, una ora in più nella giornata di tutti gli altri figli. E gli ha fatto così, ha dedicato più tempo a Giovannino, insegnandoli, discepolandolo. Il suo amore e la sua cura per lui era molto grande. Vi voglio dire una cosa: se avete un caso complicato nella vita familiare, nella vita dei vostri figli, ed è qualcosa che voi pensate che è impossibile che questo possa essere riscattato, però quando Dio lo riscatta, sapete cosa succede? Il vostro amore diventerà sempre più, sempre più, sempre più, e da lì uscirà tutte le virtù che Dio ha messo nella vostra vita e la spargerete su questa piccola anima per benedirlo. Giovanni comincia a crescere, a crescere, a crescere, ed è diventato ad essere uno dei più grandi predicatori della Chiesa cristiana evangelica, Giovanni Wesley in Inghilterra, il grande predicatore di quei tempi, Giovanni Wesley. E vediamo che è stato curato da sua madre, perché ha visto che era stato riscattato da Dio dal fuoco. Date grazie a Dio quando il Signore salva qualcuno dei vostri figli. Grazie, perché il Signore farà qualcosa di meraviglioso. È stato un miracolo. È nato fuori di tempo Isacco, però questo bambino non era solamente un bambino, sennò che era una nazione che era rappresentata in questo bambino. Pertanto doveva nascere con tutti i crismi avuti e per avere, affinché questo si trasmettessero alla future generazione. Da lì che, in quanto al miracolo della nuova nascita, la madre... Perlomeno ha 6 cose che deve capire e porre in pratica affinché la nuova nascita si dia nella vita del proprio figlio. Prima di ogni cosa deve aspettare aspettare che Dio li possa parlare profondamente e gli conceda la petizione sua a suo tempo affinché la maggiore opportunità sia in Dio. Dio gli concede ad Abramo e a Sara che Isacco nasca nel tempio di Dio. La madre deve capire che Dio ha un tempo per attuare. Dice nei versetti che abbiamo letto che Dio ha visitato a Sara nel tempo che aveva detto e che Isacco è nato nel tempo che Dio aveva detto. Madri, intendete? Capite questo, dovete aspettare i tempi di Dio. Secondo, dovete capire che questo angioletto è, come tutti gli altri, un essere umano sotto condanna. E si può dire, ma è tanto bello, i bambini sono bellissimi qualche mese dopo la nascita. Però questi piccoli angeli hanno un germe mortale dentro di loro, che è il peccato. Quanti di quelli che siamo qua ci ricordiamo quando i nostri genitori ci portavano dal medico a mettere la vaccinazione e ci dicevano non grattatevi perché si infettavano e si passavano dei giorni con la febbre. Però i padri ci facevano questi vaccini perché per evitarci tante malattie. Così le madri devono stare coscienti che i loro figli sono infettati da un germe che si chiama peccato. E allora non dovete perdere di vista che la maggiore minaccia su i vostri figli non sono le malattie fisiche, se non quelle spirituali. Perché in Romani dice, Romani capitolo 5, 12 dice, perché siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, in questo modo la morte è passata in tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Vediamo che tutte le persone che nascono su questa terra nascono con i germi del peccato e li possono portare alla condanna eterna. Se muore quando è ancora un piccolo bambino, dice la Bibbia che del regno dei cieli sono dei fanciulli. Però quando questi bambini arrivano a comprendere la differenza fra il bene e il male e sceglie il male, allora incorre in peccato. Lì è lì in cui ha bisogno di accettare la salvazione in Cristo Gesù. La mamma deve perdere di vista questo, che questo piccolo angelo, che sia tanto bello, tanto delicato, è sotto condanna, ha un germe che lo possono portare anche all'inferno. Un'altra cosa che deve capire la madre è che Dio desidera la redenzione per il bambino con propositi eterni e temporali. Dio vuole che questo bambino sia salvo, che conosca Gesù come suo salvatore, che possa fare l'esperienza della nuova nascita. La madre deve capire che è un regalo miracoloso. Il fatto che si possa avere un figlio è un regalo che deve trasformarsi in gratitudine, in allegria, come è successo nel caso nella vita di Sara e di Abramo. Voglio dirvi questo, fratelli, e ve lo voglio dire con conoscimento di causa. Io sono nato in una famiglia dove mia madre era cristiana, figlia di Dio, nata di nuovo. Oltre a questo, il giorno in cui è morta mia madre, uno dei pastori che ha predicato ha detto precisamente l'anno in cui ella ha accettato Cristo. E quando ha detto questo anno, io ho pensato tra me, allora io ero nel ventre di mia madre quando ho accettato Cristo. Io sono nato sotto questa copertura da parte di mia madre. E all'età di 5 anni io ho accettato Gesù e io mi ricordo, ero cosciente. E voi potete pensare come un bambino di 5 anni può capire che cos'è il peccato? Certo, chiedetelo a me. Chiaro, è che peccato non è solamente uccidere o rubare tutte queste cose. Il peccato è la menzogna, peccato è l'egoismo, peccato è la gelosia, l'invidia, la vanagloria, tante cose che i bambini fanno. E ricordatemi una cosa, che anche i bambini possono apparire così innocenti, però esiste già questo germe del peccato ed egli deve comprendere che ha bisogno la salvezza, perché non c'è differenza di colore di peccato, che perché questo peccato è un sequestro è più grande, perché questo è un aborto, un omicidio, questo è più grave che altri. No, tutti i peccati hanno lo stesso colore. Allora ogni madre deve vedere questo bambino con un'alta preoccupazione, che conosco Gesù. Io mi ricordo il Dio che ho accettato Cristo, mi ricordo il mese, era un mese di ottobre. La chiesa in quel momento aveva una scuola biblica delle vacanze. Io mi ricordo chi ha predicato, è un pastore che ancora vive e vive negli Stati Uniti. E a quel tempo era copastore nel centro evangelistico. Ricordo la persona che stava dirigendo quella che era la scuola biblica delle vacanze, che era l'ermana De Amaya, moglie di uno dei superintendenti delle assemblee di Dio qua nel paese. A quel tempo dirigeva le scuole bibliche delle vacanze, e quando sono andato avanti ad accettare Cristo avevo i pantaloncini corti color cachi, con biglie e tutti gli altri pieni, le tasche piene di altri giocattoli, perché io ero un bambino molto tranquillo. E allora sono andato avanti e mi ricordo che anche mia sorella è venuta avanti a accettare Cristo e altri bambini, e stavamo accettando il Signore quel pomeriggio, e io sapevo quello che stavo facendo. E negli anni a venire sono passato avanti 2, 3, 4 volte a accettare ancora il Signore, perché ero cosciente che nella mia vita c'era qualcosa che non vale, fin quando mia madre mi ha detto: va figlio mio, adesso è sufficiente, Dio ti ha accettato. Però se voi, i vostri figli vogliono fare così, non fermateli, questo non gli arrecherà nessun danno. Però vi voglio dar testimonio al più profondo del cuore, perché ho una grande preoccupazione. C'è un'angustia nel mio cuore, perché ci sono tanti bambini che sono nati in famiglie cristiane evangeliche, i cui genitori pensano che i bambini sono salvi, però non lo sono, non conoscono Dio. E pensano che sia così perché vengono alla chiesa, vanno alla scuola domenicale, per questo pensano che vanno al cielo, però questo non è così, devono avere l'esperienza della nuova nascita. Vediamo che questi genitori erano preoccupati, ed è per questo che fratelli, le madri devono capire che i bambini hanno bisogno della salvezza. E dice la parola che Abramo ha circonciso Isacco, era un segno fisico che aveva come proposito un segno spirituale. E sapete una cosa, ogni bambino, ogni bambina deve avere un'evidenza personale della sua redenzione in Cristo il Signore. Ossia che non possiamo lasciare che, siccome viene la Chiesa, siccome i maestri della scuola domenicale o di qualsiasi altro ministero si abbiano l'incarico della salvezza. No, cari genitori, voi siete i chiamati affinché i vostri figli vengano ai piedi del Signore Gesù Cristo. Non delegate la maggior responsabilità di un padre e una madre in altre persone. Siete voi i chiamati ad avere la bella esperienza di condurre i vostri figli a ricevere Cristo come suo unico e sufficiente salvatore personale. Però anche le madri devono capire che non si devono mai dare per vinte nella loro missione di portare i loro figli ai piedi di Cristo. Mai datevi per vinte. A 89 anni riceve il messaggio che avrà un figlio, e ai 90 anni riceve un figlio. Madri, non datevi per vinte, anche se i vostri figli hanno già una certa età, però intercedete per loro, pregate e il Signore Gesù Cristo farà l'opera. Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvo tu e tutta la tua casa, dice la parola di Dio. La madre deve capire tutte queste cose affinché possa fare quello che deve fare. E cosa deve fare? Primo, deve portarlo alla sua indipendenza spirituale, ossia alla nuova nascita. Dice il versetto 8. Il bambino dunque crebbe e fu divezzato, e nel giorno che Isacco fu divezzato, Abramo fece un gran convito. Ossia, era arrivato il momento dell'indipendenza dalla madre dal punto di vista dell'alimentazione. Più o meno questo si dava fra i 2 e i 3 anni di vita, quando si lasciavano di allattare i bambini. Guardate l'importanza del latte materno. Certamente Isacco aveva buona salute per questo fatto. Oggigiorno ci sono tante madri che non vogliono allattare i propri figli perché pensano di rovinare il loro corpo e vogliono che una vacca dia da mangiare ai loro figli. Certo, indirettamente il latte è di vacca, questo è un complemento, però non si può pensare che questo sia come il latte materno. In alcuni casi, quando le madri non vogliono allattare i loro figli, possono procurare problemi, ci sono molte incidenze in malattie allergiche, e le difese dei bambini sono molto più basse, e nella madre ci sono alle volte problemi di cistiti, mammarie e addirittura di tumori e così via. E guardate qua Sara di 90 anni, è diventata ancora più giovane quando ha avuto Isacco. Perché? Perché Sacca ha visto suo figlio Isacco fino a quando aveva già 37 anni. Cioè ha vissuto ancora più tempo di quello che lei sperava. Questo è qualcosa a parte, però il punto in cui voglio arrivare è importante arrivare a portare questo bambino, questa bambina, a che abbia la sua propria esperienza personale. Questi bambini devono nascere di nuovo. Quello che deve fare la madre, la prima cosa, è pregare fin da quando sta nel ventre. Signore, quando questo bambino, questa bambina nasca, voglio che conosca te, che abbia l'esperienza della nuova nascita. E quando nasce, cominciate a pregare per lui o per lei, dedicato al Signore. Come abbiamo fatto questa mattina, che i genitori hanno dedicato i loro figli al Signore. Bisogna dedicarlo, pregare per loro, affinché esistano le condizioni. Non sappiamo a che età, però fra i 4, 5, 6 anni è dove la maggioranza dei bambini cominciano a capire quello che è il bene e il male. Voi non sapete, ma ci sono alcuni bambini che perfino a 3 anni, in casi eccezionali, sanno la differenza fra il bene e il male. Però quando il bambino comincia a capire qual è il bene e il male e sa che sta scegliendo il male ed ha offeso Dio, è il momento di fargli l'invito ad accettare Cristo. Non aspettate che lo faccia la scuola domenicale. Per favore, maestri della scuola domenicale, voi avete l'obbligazione di invitare i bambini a che conoscono Gesù. Non raccontate solo storie bibliche, fate l'invitazione a che accettino Gesù, perché questi bambini che sono lì, se non accettano Cristo al momento giusto si perderanno. Per questo in tutti i ministeri dobbiamo fare l'invitazione a che i bambini accettano Gesù Cristo, nel caso che il padre e la madre non l'abbiano fatto. E cosa deve fare oltre a questo la madre? Insegnate la parola di Dio ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno. Insegnate la parola di Dio ogni giorno, però come posso farlo, che sono così occupato, ho tante cose da fare? Sorelle, non arrabbiatevi con me, per favore. Vi voglio dare la mia personale opinione. E questo ha a che vedere con gli uomini anche, specialmente con quelli che ancora non sono sposati, quelli che si sposeranno. Per favore, giovani, studiate, prendetevi il vostro titolo di studio, abbiate la capacità economica e finanziaria per poter mantenere una famiglia. Non si può dire solamente io ti amo e uscendo dalla scuola nella scuola superiore vogliono già sposarsi. No, se tu ami quella giovane, che cosa gli dai? Non potrete vivere d'aria. E che noi ci amiamo. Sì, però l'amore si alimenta. Se un bambino, per esempio, che avrai, o diversi figli che avrai, che cosa gli darai? Come puoi mantenerli se non hai lavoro, non hai neanche finito gli studi? Se certamente se amerai i tuoi figli dovrai dimostrarlo, e l'amore si dimostra dando. Dice la Bibbia: perché tanto ha amato il Dio il mondo che ha dato il suo figlio unigenito. Cosicché, cari giovani, pensatelo bene, abbiate i mezzi economici per mantenere la vostra famiglia prima di sposarvi. Gloria a Dio. Io non so neanche perché sto dicendo queste cose, però pensatelo bene, pensatelo molto bene. Tutti devono tenere bene in conto queste cose, perché qualcuno, se arriva ad amare, deve essere responsabile. Allora le madri, ascoltate questo, le madri, avendo la copertura finanziaria, economica del marito, del padre di questo bambino, la madre può rimanere a casa del lavoro. Qualcuno mi dirà: ah, pastore, non siamo più come gli anni scorsi. Tu ti sei rimasto al secolo XIX, siamo già al secolo XXI. Però è lo stesso, sorelle, è lo stesso. Io non capisco come i genitori, madri, vogliono disfarsi dei bambini. Ci sono dei genitori che vengono qua al collegio e mi dicono: puoi ricevere mio figlio ai 2 anni. Come può un genitore disfarsi di un bambino ai 2 anni? Non è perché non lo vogliamo, ma è questo povero bambino che soffrirà. È che siamo tanti occupati, ci dicono i genitori. No, la vostra occupazione è educare i vostri figli, allevare i vostri figli, non girare da un salone di bellezza all'altro. Questo è il vostro dovere, aiutare il vostro figlioletto, insegnargli a parlare, non le cattive parole che possono ascoltare con qualsiasi cosa. Questo dovete fare. Madre, voi dovete stare lì in casa con i vostri figli. Certamente, signorine, voi dovete studiare anche, però il punto è: quando cominciare la vostra vita lavorativa? Cominciatela quando i bambini già vanno a scuola, e solamente nelle ore in cui loro sono a scuola. Però nell'ora che loro ritornano da scuola, la madre deve essere a casa prima di loro per accoglierli. Ossia, un lavoro a metà tempo. Ci sono stati tanti casi di abusi infantili per persone, per bambinaie che hanno abusato i bambini, hanno fatto cose orribili e li hanno marcati per sempre. Atti di violenza impressionanti. Ricordo il caso di un bambino che una bambinaia è stata sul punto di bruciargli la mano su un fornello, un bambino di 3 anni. Grazie a Dio è arrivata la nonna e ha ripreso l'impiegata e l'ha licenziata immediatamente. Ricordo un altro caso di una bambinaia che giocava tirando in aria il bambino. È caduto, gli si è fratturato il cranio. Cose terribili che è passato. La madre deve stare presente con i propri figlioletti, perché devi insegnare prima di tutto il timore a Dio. Questi primi 3 anni, prima di svezzare il bambino, bisogna dargli tutto il vostro amore, tutto il vostro insegnamento, insegnargli a parlare, a camminare, principi spirituali. Quella è un'epoca di seminare, insegnargli la parola di Dio, insegnargli a pregare. E ve lo dico perché io ricordo mia madre, presso poco mi ricordo, tra i 3-4 anni mi ricordo, quando avevo qualche piccola malattia, mia madre arrivava alla culla, e raccontavo ieri ad alcuni giovani di qua che una cosa che mi piaceva era che mia madre e mia zia venivano e pregavano per me, parlavano in altre lingue. Io non sapevo che cos'era, ma mi piaceva, mi restavo lì ascoltando e guardandole, e sentivo così, così bello. Mi piaceva e non sapevo neanche che cos'era. E quando avevo qualche cosa dicevo, venite a pregare per me. Dopo tanti anni mi sono reso conto che cos'era parlare in lingua. Però mi ricordo mia madre che tutti i giorni, anche che noi non volevamo, perché eravamo bambini, volevamo giocare, però ogni giorno mia madre c'era l'ora del culto familiare e ognuno di noi doveva stare lì, leggevamo la parola, pregavamo, ascoltavamo i consigli della madre. Questa è la maggior vaccinazione che può esserci, questo dobbiamo procurarci, care madri. La vostra vita professionale, a che cosa vi serve se sarete una buona professionista, se vostro figlio si condannerà, se andrà per cammini sbagliati? Fate quello che dovete fare in quell'epoca, dedicategli tempo, dedicategli l'istruzione, conoscenza, amore, cura. E dopo, quando il bambino già sarà chissà nelle scuole elementari, 5-6 anni, questa è la mia opinione. Per me gli asili inferiori elementari nei collegi dovrebbero praticamente sparire. Danno pena a questi bambini che arrivano così piccoli. Però quando i bambini già sono 5-6 anni che già vanno a scuola, potete iniziare la vostra vita professionale. Però in quell'epoca che loro hanno 1, 2, 3, 4 anni, voi farete la differenza. Allora, riepiloghiamo, i bambini e le madri cominciano ad andare al lavoro solo quando i bambini già sono a scuola. E solamente a medio tempo, se questo fosse necessario. E se non è necessario, anche se non lavorerete mai, l'uomo ha l'obbligatorietà di mantenervi. Sì, care madri, è così. Il marito ha la responsabilità finanziaria ed economica. Avrò dei problemi con gli uomini che sono qua. Questo è un loro compito, è un loro dovere. E bisogna pensarlo bene prima di sposarci. Noi dobbiamo procurare ogni cosa alle nostre mogli. Ogni cosa dobbiamo procurare, le cose necessarie alle nostre mogli. Molti mariti ce l'avranno con me da oggi in avanti. Però è così, fratelli. Perché la moglie ha un incarico importante. Se voi analizzate la storia del libro dei re, vi renderete conto che Tizio Caio, il re Giosia, per esempio, sua madre era, e dice il nome. Un altro re e dice il nome della madre. I nomi dei padri quasi non appaiono. La maggioranza di loro appaia il nome della madre. In altre parole, il nome della discepolatrice. Perché? Perché è importante questo. Isacco non era un figlio qualunque. Vostro figlio non è un figlio qualunque. È una benedizione di Dio. Che cosa succederà? Certamente i genitori avranno chissà più guadagni nel tempo opportuno, quando i figli già se ne saranno andati di casa. Che cosa sono, per esempio, quando i figli ancora vivono in casa con noi, dopo di finire la scuola superiore, 17-18 anni, e alcuni devono chissà andare in un altro paese a studiare. Pensate, i figli stanno poco tempo con noi, così che per favore ai figli dobbiamo dare tutto quello che dobbiamo dargli a suo debito tempo, predicargli sulla necessità della salvezza con qualsiasi altro peccatore. Per favore, fratelli, non vedete queste bambine come un piccolo angelo. Io voglio dirvi che ho avuto tanta tristezza perché mi sono reso conto di bambini qua nella chiesa che li hanno portati fin da quando ero in culla, sono stati presentati al Signore per i loro padri qua in questo stesso pulpito, sono stati alla scuola domenicali, però mai sono nati di nuovo. Hanno pensato che per il fatto che venivano alla scuola domenicale erano già salvati. Fratelli, se io porto un ubriaco qua alla chiesa e esce un'altra volta ubriaco, non è per questo che sia salvo, perché si è seduto su una sedia santificata della chiesa. No, deve nascere di nuovo. Ci sono tanti genitori che danno per scontato che i loro figli sono salvati. No, se è possibile, fatevi un pulpito nella vostra casa, mettete lì i vostri figli e predicate la parola. Repentiti, peccatore, sì. Fate da evangelista, da missionario con i vostri figli, predicate i vostri figli, digiunate e pregate per loro. Queste ultime settimane ho avuto l'opportunità di parlare con molti giovani che tristemente non sono nati di nuovo e adesso non praticano il cammino di Dio. Nel culto prima di questo un padre si mi è avvicinato e mi ha detto: adesso che hai predicato questo mi sono reso conto che mio figlio, nonostante è stato tutta la sua vita nella chiesa, non ha mai accettato il Signore. Hanno conosciuto la storia di Gesù, ma non hanno conosciuto il Cristo Redentore nel loro cuore. Per questo bisogna predicare i figli. Voi dovete essere sicuri che i vostri figli sono nati di nuovo. Tu, cara madre, devi sfidarlo a dare questo passo di fede. Non pensate che la Chiesa lo deve fare. No, voi nella vostra casa, in qualsiasi altro luogo, predicategli la parola. Ditegli che è necessario che si penta dei suoi peccati e che riceva Cristo come unico e sufficiente Salvatore. E per la fede nel suo sangue ricevono il perdono. Quando avranno dato questo passo, allora dite grazie, Signore, perché la missione più importante che mi avevi incaricato è stata compiuta. Però da lì in avanti poi cominciamo a discepolare. In altre parole, la protezione. A partire dal versetto 9, dice: e Sara vide la necessità di proteggere questo bambino. Perché? Perché alcune minacce sono venute su di lui. E Sara vide che il figliolo partorito da Abramo di Agar, l'egiziana, rideva. Allora ella disse ad Abramo: caccia via questa serva e il suo figliolo, perché il figliolo di questa serva non ha di essere erede con mio figliolo, con Isacco. E la cosa dispiacque fortemente ad Abramo a motivo del suo figliolo. Ma Dio disse ad Abramo: questo non ti dispiace a motivo del fanciullo e della tua serva. Acconsenti a tutto quello che Sara ti dirà, poiché da Isacco uscirà la progenie che porterà il tuo nome. Sara ha visto alcuni problemi ed ella disse: no, questo bambino è un miracolo. Quanti credete che i vostri figli siano una benedizione? E allora, se questo bambino è nato di nuovo, dovete proteggerlo. E da che cosa lo stava proteggendo lei? Dalla burla. Oggi si conosce tutto questo come il bullismo. Ricordo qualche tempo fa è uscito sul giornale il giovane di una scuola di questa città che si è suicidato perché non sopportava le burla dei suoi compagni. Difatti, attraverso il Ministero dell'Educazione si stanno prendendo iniziative per cercare di togliere questa cosa pericolosa nelle scuole. Sara ha visto che il suo fratellastro si burlava di Isacco. E allora, sorelle, per favore, abbiate cura delle minacce che ci sono sui vostri figli, delle cattive amicizie. Investigate con chi sta giocando, con chi, ma siccome la madre non sta in casa perché è molto occupata, dove? Facendo produrre la macchinaria industriale del paese. Lasciate che l'uomo faccia questo e voi andate dopo a lavorare. Però io so che quello che sto dicendo va contro il pensiero di molte mogli di successo, fra virgolette. No, una moglie di successo è che quando vediamo i nostri figli là nell'ovile di Dio, siate felici. Sì, ho compiuto la missione di Dio, mio figlio salvato, gloria a Dio. Una madre deve vedere le minacce. Dove la puoi vedere? Nella televisione. La minaccia di un bambino con un cellulare nelle mani. Difatti, si dice, io ho letto qualcosa in merito, però certo questo non viene pubblicato, non viene pubblicizzato, però per certo l'elettromagnetismo, se ci esponiamo troppo a questo magnetismo, nel caso di un bambino le cui cellule, il suo cervello sono ancora in formazione, e il bambino con cellulare in mano, bambino di 3 anni, perché un bambino ha bisogno di un cellulare? Qualche anno fa ero nella montagna qua di Chalatenango e siamo stati a visitare una famiglia molto povera. Una bambina denutrita, pallida, aveva un cellulare e tutti i bambini intorno avevano cellulari e avevano il telefono in casa. E io dico, ho fatto i conti di tutti i cellulari, di quanto spenderebbero per ognuno di quei cellulari mensilmente. Questi bambini non hanno bisogno di questo. Quello che hanno bisogno è alimentazione. E difatti in questo paese ci sono più cellulari che abitanti. Alcune volte non sappiamo questo e alle volte noi stessi regaliamo un cellulare ai nostri figli, un cellulare di terza generazione che abbia accesso a internet. Questa settimana mi raccontano, io non lo potevo credere, una bambina di 2 anni e mezzo è entrata nell'ufficio di suo padre, prende il cellulare e comincia a... Dopo pochi secondi stava vedendo un video di YouTube. E che cosa stai facendo, bambina? Sto vedendo un video. E io penso, madre, non vi rendete conto la contaminazione a cui può essere esposta una bambina, un bambino di 3, 4, 5 anni? Solamente manca che i bambini nascono con nelle orecchie gli audifoni del cellulare. Difatti, il problema è quello che dicono io, i scientifici lo diranno, o già chissà lo hanno detto e la cosa non è stata pubblicizzata, però questo può creare tumori cerebrali. Se voi portate il vostro cellulare qua nel taschino della camicia, questo può influenzare il vostro cuore. Perché state sottoponendo il vostro cuore a un condizionamento elettrico. Si dice anche che quando uno lo porta sul fianco, il cellulare può produrre sterilità. Sì, sì, cari fratelli, è così. La cosa più sicura è tenerlo ben lontano da noi, però non così abbastanza lontano che se lo freghino. Chiaramente sono cose che io vi sto dicendo, però se voi date a un bambino la contaminazione spirituale, che pena, dov'è la madre? Dov'è la madre per vedere che i bambini non siano contaminati così? Madri, non date dei cellulari ai vostri bambini. Se hanno ragione alcuni scienziati che questo hanno ragione, che questo è male per alcuni che sono già maturi, figuratevi per un bambino. Per questo dovete proteggere i bambini. Che fa vostro figlio davanti al computer in internet? Sapete che cosa sta guardando? Sapete che cosa sta guardando in televisione? Madri, non lasciate che la televisione educhi i vostri figli. Sara si è resa conto delle minacce. E che cosa ha fatto Sara? Sara ha preso il problema, ha preso le redini del problema, caccia il figlio della serva, perché questo non potrà ereditare con mio figlio. Se tuo marito non prende l'iniziativa, prendetela voi. Se egli non si mette i pantaloni spiritualmente parlando, prendeteli voi e poi che venga a reclamare da me. Perché se l'uomo dice no, io sono io che penso a tutto, però la parte diciamo ministeriale, spirituale, sacerdotale della famiglia, se voi non lo esplicate nel dovuto modo, è bene che lo faccia la moglie. Che cosa deve fare la madre? Via la televisione per cavo, via il telefono cellulare, controllate quello che vede in televisione. Perché cosa ha bisogno un bambino di tutte queste cose? C'è tanta pornografia, tanta violenza, condizioneranno tutte queste cose negative la sua vita, il bambino ha bisogno di essere formato lì nella casa e voi dovete sapere questo, che a questo bambino Dio ha permesso di nascere per noi, dobbiamo curarlo affinché possa essere di benedizione a tutte le nazioni della terra. Vediamo Sara che ha cura di questo bambino, perché la discendenza di questo bambino sarebbe stato il nostro Signore Gesù Cristo. Per questo è importantissimo che noi vediamo la trascendenza dei figli. Sedetevi con i vostri figli a vedere la televisione. Curatevi di quello che vedono. Vi voglio dire questo. È che loro vogliono la televisione per cavo. La maggioranza di tutti quelli che siamo qua adesso siamo nati senza questo. E abbiamo vissuto bene lo stesso. Non siamo morti. Prima si diceva, nessuno può vivere senza radio. E come facevano nei secoli anteriori? È che il telefono è indispensabile. Prima dovevamo andare all'angolo e mettere la moneta per telefonare. E allora adesso i giovani sono schiavi del telefono. Passano le 24 ore mandando messaggini. Per questo io non ho né Facebook né Twitter e niente. Perché devo perdere tutto il mio tempo rispondendo al primo che gli viene in mente? No. Io non rispondo a nessuno. Perché queste cose non sono importanti. Portano via il tempo della preghiera. Chissà meglio che ci mettiamo a pregare. Grazie, Signore. Padre, ti chiediamo in questo momento che tu parli a ogni madre, Signore. A ogni padre. Ti supplico, Signore, fai qualcosa di grande e meraviglioso nelle loro vite. Signore, questi figli che tu hai dato ad ogni famiglia, dobbiamo vederli come strumento di benedizione. E quando i bambini si siano appartati dalla tua via, però se c'è il vaccino dell'esperienza della nuova nascita, ritorneranno, perché si è seminato la buona semenza. Ed essi si riprenderanno nel momento giusto. Signore, ti chiediamo in questo giorno che tu benedica ogni padre e ogni madre a compiere con le nostre responsabilità. Signore, benedici questo popolo. Ognuno di loro, Signore, ognuno di noi che abbiamo tanta cura per proteggere i nostri figli da ogni contaminazione, siano amicizie, sia la televisione, sia l'internet, sia il telefono. Oh, alleluia, 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 alleluia. Signore, oh alleluia, grazie Padre, alleluia. Signore, ti supplico, benedici ogni padre, ogni madre che sia vigilante davanti a queste cose, a quei figlioli che già sono grandi e non ti conoscono, che le madri non si diano vinte, che i padri non siano dipervinti, che preghino, che gridino a te, che predichino, perché questi figli verranno ai tuoi piedi, oh Signore, nel nome di Gesù. Concedi la forza e il coraggio alla tua Chiesa, in nome di Cristo Gesù. Amen e amen. Che Dio vi benedica.